anche la... Allora, grazie consigliere, procediamo con il punto numero 3, quindi racconto ai ragazzi. Allora, giusto un attimo come si struttura il consiglio. Adesso c'è un intervento mio, del sindaco, poi lascerò la parola prima ai rappresentanti delle associazioni presenti che faranno un saluto veloce e poi ai consiglieri, che vorrà, uno per gruppo, chi vorrà intervenire, e poi lasciamo la parola a voi. Allora io farò brevemente i ringraziamenti intanto a voi ragazzi che siete protagonisti di questo consiglio comunale ed è veramente bello avervi qua, avere tutti questi giovani dentro fisicamente il consiglio comunale. Ringrazio ovviamente gli istituti Caponnetto e Mattei con le dirigenti, la dirigente, la professoressa Bergamasco e la professoressa Rinaldi. Ci tengo di cuore a ringraziare anche le vicepresidi e i professori che vi hanno accompagnato e le vicepresidi che mi hanno aiutato in queste settimane a costruire questa seduta del Consiglio Comunale, perché non è mai semplice. E per questo ringrazio veramente anche tutti i dipendenti comunali che hanno reso possibile questo consiglio. Ringrazio già da ora, poi interverranno ANED, che è qui presente, non con il presidente che saluto, Lorenzo Tombelli, ma con Tamara Tagliaferri, che poi interverrà, AMPI, nella figura di Gigi Remaschi, e poi ANEI, nella figura di Marco Grassi. Come vi ho detto, voglio essere molto breve, perché poi sono il vostro consiglio, però ecco, è importante la vostra presenza qua, è importante anche questo racconto, che il racconto avvenga in questo momento, un momento in cui siete tornati da poco dal viaggio della memoria, lo avete fresco, io credo che un viaggio del genere non lo scorderete neanche tra 60 anni. Però raccontarlo oggi sicuramente avrà ancora un valore in più, perché sarete ancora più trasportati nel raccontarlo, ed è importante che voi, che siete il nostro futuro, siate oggi qui a raccontarlo e da qui poi partire per costruire i valori del domani, affinché questo, che è stato uno dei momenti, delle pagine più brutte e più dure della nostra storia europea e non solo, direi mondiale, non avvengano più. Affinché questo non succeda più, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi e dell'esempio che voi porterete anche a tutti i vostri coetanei. Quindi sono molto contento di avervi qui. Come vi ho detto, non vi ruberò ulteriore tempo, perché so che tra l'altro avete un impegno subito dopo, quindi cerchiamo di andare abbastanza spediti, però davvero grazie ancora da parte mia e da parte di tutti i consiglieri. Lascio la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente, e un ringraziamento anche per il lavoro che Leonardo Bongi ha fatto insieme a tutti quanti, a tutta la struttura, per mettere in piedi. Questo è un momento davvero importante. È vero, lo aggiungo anch'io, è molto bello vedervi qua nel centro della sala del Consiglio Comunale, la sala Falcone Borsellino, questa è la sala della rappresentanza di tutta la nostra comunità, e ne siete anche fisicamente al centro, quindi è una cosa... È una cosa molto bella e che credo vi meritiate per ciò che avete vissuto e per ciò che dovete stasera raccontarci. Ringrazio anch'io gli istituti Caponnetto e Mattei, ovviamente le due dirigenti, le vicepresidi, tutti quanti, e le associazioni ANED, AMPI, ANEI e anche tutti presenti. Stasera siete numerosi, ci sono le famiglie, ci sono tante persone che popolano il Consiglio Comunale in numeri ben maggiori del solito, e questo è molto bello, perché è un momento che è bene che sia seguito e partecipato. Soprattutto ringrazio voi che avete affrontato un viaggio che, come diceva il Presidente del Consiglio, sicuramente non dimenticherete mai e che oggi ce lo racconterete. Carolina, Niccolò, Davide, Matteo, Greta, Sofia e Alice della Scuola Redi, accompagnati dal professor Rodriguez Nana, che saluto, che sta facendo le foto, Davide, Valeria, Alice, Marta, Bianca, Sofia e Mattia della Granacci, accompagnati dal professor Ennio Passalia, che saluto e ringrazio. A voi spetta un compito difficile stasera, un compito bellissimo e difficile allo stesso tempo, perché molto spesso si dice, si sente dire, lo sentirete dire anche voi, che le nuove generazioni devono essere custodi della memoria. E stasera voi siete in un certo senso testimoni della memoria, perché racconterete a tutti noi, alle vostre famiglie, come sicuramente avrete già fatto, ai cittadini che sono venuti in questo Consiglio Comunale in seduta speciale, quello che avete visto con i vostri occhi nei campi di sterminio nazifascisti di Germania, di Austria, alla risiera di San Sabba a Trieste, insomma nel pellegrinaggio in quei luoghi della Shoah che avete fatto appunto a maggio, poco tempo fa, perché come diceva il Presidente è un qualcosa che in voi rimarrà, ma è un qualcosa che è importantissimo che voi trasferiate al di là di stasera, come ci siamo detti prima della vostra partenza, era un po' il patto che avevamo fatto, che voi eravate dei testimoni, perché poi il vostro racconto potesse arrivare a tutti gli altri ragazzi e ragazze, quindi è bene farlo subito quando ancora, come sicuramente state facendo anche nelle vostre classi, il ricordo e le emozioni sono ancora tutte lì. È un viaggio in dei luoghi in cui solo 80 anni fa sono morti, come sappiamo e come avete visto e sapete, sono morti milioni di persone. È un viaggio organizzato da ANED Firenze, che ci tengo a ringraziare perché è la prima volta che lo vivo da sindaco, ma lo sapete, ho fatto l'assessore alla scuola, quindi è un qualcosa che ho seguito anche negli anni scorsi, è un qualcosa di fondamentale, di importantissimo, con il supporto convinto del nostro comune, di AMPI, di ANEI, oltre ovviamente ai vostri istituti. È un viaggio che ha coinvolto oltre 300 studenti di tutta la provincia di Firenze e che io sono convinto e credo di poter condividere con tutti voi, con tutte voi questa convinzione che tutti almeno una volta nella vita dovrebbero fare, e poi ce lo diranno questi ragazzi e queste ragazze, perché credo che solo toccando con mano, davvero vedendo in prima persona l'orrore che è stato, si può impedire che accada di nuovo. È questo il compito importantissimo di cui vi dovete sentire testimoni. Essere testimoni e custodi della memoria oggi è molto difficile, perché in realtà se ci guardiamo intorno, lo ricordavamo anche in quello che dicevamo nelle comunicazioni, sembra che il mondo abbia imparato poco, purtroppo, o niente dagli errori del passato. Abbiamo conflitti alle porte di casa, in Europa, letteralmente in Europa, abbiamo paesi che si riarmano, abbiamo il terrorismo, abbiamo le macerie di Gaza, le vittime civili tra chi stava cercando solo un po' di cibo, sono tutte immagini terribili. Io credo che si faccia fatica proprio a conviverci con quello che noi vediamo solamente, e purtroppo c'è chi le vive giorno dopo giorno. Allora essere testimoni oggi in questo mondo sicuramente molto complicato, in tempesta, richiede tanto coraggio e tanta forza di volontà, e ci impone, è un'altra cosa che da parte vostra è importantissima, di non essere solo spettatori del passato, ma di tradurre ciò che voi avete avuto modo di vedere, ciò che avete imparato, ciò che avete vissuto, in un impegno costante, quotidiano, anche dal più piccolo esempio, anche nel rapporto con i vostri compagni, le vostre compagne, in famiglia, con il rispetto dell'altro, dei diritti, parte tutto da lì. Dobbiamo tradurre questo in un atto di responsabilità personale e collettiva che investe voi e che investe tutti noi, per far sentire la propria voce contro certi orrori che non dovrebbero mai ripetersi a nessuna latitudine. E guardate, è difficile e ci vuole fegato per combattere l'indifferenza. L'indifferenza, lo ricordavamo con le vostre presidi quando abbiamo fatto incontri di questo tipo, l'indifferenza è un'attitudine che tutti noi abbiamo dentro, e come dire, si annida, no? Talvolta è più semplice essere indifferenti, perché non è semplice talvolta prendere posizione, eppure non dobbiamo essere indifferenti mai, e lottare contro ogni ingiustizia, per manifestare la fratellanza, la convivenza civile, pacifica fra i popoli, per andare in direzione ostinata al contrario a chi invece sembra, a quella direzione che sembra aver imboccato il mondo. Però credo sia proprio questo il dovere delle istituzioni, lo dico con questa fascia indosso, lo dico in questa sala del Consiglio Comunale e in fondo di ogni cittadino. Trasformare la memoria in azione civile, attualizzarla, farne un esempio per il presente e per il futuro. E quindi oggi voi, ragazzi e ragazze, con questa vostra testimonianza mettete un primo mattoncino, non sottovalutate l'importanza del vostro contributo. È un'altra cosa che ciascuno di noi prova, dice vabbè, in fondo sono uno e il mio è una piccola goccia nell'oceano. Non la sottovalutate, è importantissimo il vostro singolo mattoncino, e sono sicuro che quello che avete fatto, il viaggio che avete fatto insieme all'assessore Paolo Frezzi, che dopo ovviamente racconterà anche le sue esperienze, e che ringrazio per aver rappresentato l'amministrazione in questo bellissimo momento. Ecco, tutto ciò che ha lasciato in voi, tutte le emozioni che vi aiuteranno a porre altri mattoncini, a raccontarlo agli altri. Sono mattoncini per costruire dei ponti. Forse è un'espressione che avete sentito dire, no? Non muri ma ponti, anche questa sembra una frase fatta, però se ci pensate è quello che dobbiamo fare, anche costruire un ponte con l'altro, quotidianamente, tutti i giorni, anche quando è più difficile, parte tutto da qui, cominciamo a farlo ognuno nel proprio piccolo, con le vostre famiglie, nelle vostre scuole, con i vostri compagni, con le vostre compagne, è davvero importante, per costruire dei ponti, per costruire un selciato, un percorso che a volte è ripido, ma che un passo dopo l'altro sappia condurre alla pace nel mondo, nel contesto internazionale, ma al rispetto dei diritti e dell'altro, della vita dell'altro, dell'identità dell'altro, anche nella vita vostra di tutti i giorni. Per cui grazie davvero per quello che avete fatto, per quello che avete vissuto, e vi chiedo a nome di tutta la comunità di farne tesoro e di portare i frutti di questo viaggio il più possibile a tutti gli altri vostri compagni e compagne, alle vostre famiglie, a tutta la vostra e nostra comunità. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora adesso un'inversione rispetto a quello detto prima, ma è più lineare, quindi lascio la parola ai consiglieri, quindi chi vuole intervenire me lo dica pure. Prego Beniamino, sì, consigliere De Idda, prego.
Se con qualche difficoltà. Ecco, sarò brevissimo, intanto è una promessa che manterrò, non solo per aderire all'invito che ci ha rivolto il Presidente, credo che i ragazzi abbiano un appuntamento subito dopo, quindi, ma anche perché appunto il mio discorso è rivolto questa volta, diversamente dal solito, ai ragazzi. E la mia convinzione è che i ragazzi non abbiano bisogno di parole, se non di quelle poche che servono a consentire loro di collegare i fatti. Io credo che durante, poi sentiremo dal loro racconto, ma durante il loro recente viaggio sono stati messi di fronte al racconto e alla testimonianza storica di fatti terribili accaduti 80 anni fa. Hanno, credo, sentito il racconto di azioni che fanno orrore alla loro coscienza, come alla coscienza di tutti i ragazzi del mondo. Ed è un orrore tale che anche noi adulti, quando abbiamo sentito quello scempio dalle voci dei testimoni che l'avevano subito, ci siamo detti mai più. Questi due avverbi sono ormai un simbolo del nostro rifiuto. Mai più questi orrori e questa disumanità. Abbiamo tutti davvero pensato che quell'abisso sarebbe stato irripetibile, perché indegno della natura dell'uomo. Non è stato come avevamo sperato. C'è stato subito dopo il lancio della bomba atomica, con migliaia di vittime innocenti, e dopo la guerra gli uomini hanno fatto strazio di ogni sentimento di umanità in vari luoghi della terra, in Armenia, in Cambogia, in Ruanda, in decine e decine di altri paesi del mondo. In molti paesi, dal dopoguerra fino a oggi, si è sentito il rumore dei carri armati e dei cannoni. In un paese a noi vicino, tutto sommato, perché ormai le distanze sono davvero brevi, dei ragazzi russi e ucraini, poco più grandi di voi, si ammazzano senza essersi mai né conosciuti né odiati. In una striscia di terra che è bagnata dal nostro mare, a Gaza, gli abitanti di una terra martoriata da decenni vengono falciati dalle bombe che colpiscono alla cieca donne, bambini, vecchi, ragazzi. Gli ultimi 28 di loro, lo ha ricordato, non ricordo se è il sindaco o il presidente, gli ultimi 28 di loro sono morti ieri mentre affamati si accalcavano per ricevere qualcosa da mangiare. gli autori del massacro si sono giustificati dicendo che erano persone sospette. L'orrore qualche volta diventa grottesco e insopportabile. Io non sono appassionato a distinguere se quello che avviene lì si possa definire genocidio o soltanto crimine contro l'umanità. Ma per le mamme che perdono i bambini queste distinzioni è difficile farle. Chi ha fatto un viaggio come il vostro si chiederà come sia ancora possibile che questo succeda. Come mai gli uomini non imparino dal loro passato? Ecco, io credo che la risposta sia questa. Perché sono uomini, cioè capaci di elevarsi fino a Dio qualche volta con l'arte, la bellezza, la poesia, e poi capaci di precipitare nell'inferno del lager dove si mandano in camera a gas i bambini ebrei. Ci eravamo detti mai più, convinti che non sarebbe più successo, ma oggi noi vediamo che ci siamo sbagliati. Il perché ce l'ha spiegato Primo Levi, perché tutto ciò che è opera degli uomini può ripetersi perché proprio gli uomini l'hanno fatto. E in un passo della prefazione dice questo un uomo ha aggiunto: a molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è un nemico. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come un'infezione latente. Si manifesta solo in atti saltuari e scoordinati e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, allora, al termine della catena, sta il lager. Grazie.
Grazie consigliere De Ida. Qualcun altro vuole intervenire? Oh, certo, prego Stinghi.
Grazie Presidente. E innanzitutto vorrei dare anche da parte del nostro gruppo il benvenuto ai giovani ragazzi e alle giovani ragazze all'interno del nostro Consiglio Comunale e a tutti i presenti stasera in questo Consiglio Comunale. Io vorrei semplicemente ricongiungermi al bellissimo intervento del consigliere De Ida per ricordarvi proprio questo. Il consigliere si chiedeva, forse una risposta alla domanda posta effettivamente non c'è, perché l'uomo ripete questi atti di atrocità, perché è uomo, perché così è forse nella nostra natura. Io credo che parlo da ragazzo ormai non più, che ha vissuto la vostra stessa esperienza più o meno alla vostra età, ho fatto anch'io il viaggio della memoria, ero un po' più grande di voi, e io credo che per quanto riguarda la mia esperienza quel viaggio mi ha lasciato ovviamente un segno indelebile, perché toccare con mano l'atrocità che si leggono sui libri, che si vedono nei filmati, non ha un paragone effettivo nel modo che ha di colpire la nostra sensibilità. Però mi ha lasciato più che altro una domanda, e la domanda è: perché siamo arrivati a tanto? Perché l'odio ha prevalso? Perché nessuno si è opposto? O se si è opposto, perché è stato prevalicato? Beh, io credo che queste domande siano domande che è importante sempre tenere presenti, è importante continuare a porsi, ed è proprio questo il senso, secondo me, del giorno della memoria e della memoria in sé. Noi, come diceva prima il sindaco Pignotti, tutti noi diventiamo poi testimoni della memoria, cioè siamo in un certo qual senso, portiamo con noi, crescendo, vivendo la nostra vita, il peso anche di trasmettere il valore della memoria. non esclusivamente la memoria legata all'eccidio e alla Shoah, ma in generale la memoria legata alle atrocità, cioè far sì che tramite il ricordo di queste atrocità l'uomo riesca ad imparare, l'uomo riesca a capire, il nostro prossimo riesca a sensibilizzarsi e ad apprezzare un punto di vista differente dal nostro, perché alla fin fine non sono le bombe, non sono le guerre che risolvono realmente i conflitti fra le persone, ma è il riuscire a porsi sul piano dell'altro, capire, comprendere e porsi anche nella visuale dell'altra persona, ed è questo forse il compito più difficile per noi esseri umani. Questo viaggio vi avrà sicuramente insegnato che l'atrocità è una cosa che, come dicevo, non si legge solo sui libri, ma che è realmente esistita. E spero che vi possa dare la possibilità nel vostro futuro, nella vostra vita, in quello che farete verso i vostri cari, i vostri figli, i vostri amici, di poter portare avanti questo messaggio, anche perché, come vedete, al giorno d'oggi le parti spesso si ribaltano, gli offensori diventano gli offesi, quindi non è banale questo tema. E spero che vi abbia dato modo di rifletterci e che vi darà, sono sicuro, modo di rifletterci in futuro, e sono sicuro, e questo ve lo dico per esperienza anche mia personale, che questo viaggio vi avrà segnato, vi segnerà, ma siete stati coraggiosi e ricordatelo, ricordate le sensazioni che avete vissuto, trasmettetele, portatele dentro di voi, perché sicuramente vi renderanno e vi aiuteranno a essere delle persone e dei cittadini migliori.
Allora, adesso lascio la parola per un breve saluto all'assessore Frezzi, che vi ha accompagnato, quindi voi ragazzi conoscete già.
Grazie signor Presidente, avevo provato a farmi sostituire ma è andata male. Buonasera a tutti, sindaco, colleghi, consiglieri comunali. Come sempre si inizia con i ringraziamenti a questi ragazzi che sono stati molto bravi, particolarmente tranquilli, lo dico ai genitori, ma soprattutto interessati veramente a questo viaggio. Aggiungo gli insegnanti, grazie per l'attenzione, la sensibilità che hanno dato e le responsabilità che si sono presi. Un grazie particolare all'ANED che con questi viaggi tiene accesa la fiammella del ricordo. Il format di questi viaggi ci sembra molto positivo. Mettere insieme alcuni giorni ragazzi, insegnanti sensibili al tema, istituzioni e volontari dell'ANED che contribuiscono a portare notizie ed episodi di vita vissuta, crea un'esperienza educativa molto importante. Sono stati giorni intensi, impegnativi sotto tutti gli aspetti e l'aspetto emotivo è sicuramente stato quello determinante. Non sono mancati gli scherzi, che fanno bene ai ragazzi e che a noi grandi non dispiacciono, e non vi nego che anch'io mi ero avvicinato a questo viaggio con un senso di paura interiore, che però si è sciolta piano piano. Abbiamo visitato alcuni campi di concentramento, Dachau, Ebensee, Gusen e quello di Mauthausen, proprio il giorno dell'ottantesimo della liberazione. Non è stato soltanto un fatto di rendere omaggio alle vittime della barbarie nazifascista, ma è stata l'esperienza di sentire lo stesso silenzio in ognuno di quei luoghi che ancora grida, e quindi prendersi l'impegno di rinnovare quel patto di responsabilità verso noi stessi e verso la storia. Questo viaggio con le scuole, che si ripete ogni anno, non è soltanto quindi un pellegrinaggio alla memoria, è un atto educativo, come diceva il sindaco, civile, umano, che ci coinvolge tutti. Voi ragazzi, scusate il lapis freudiano, e noi un po' più grandicelli. Perché solo conoscendo davvero ciò che è stato possiamo essere cittadini consapevoli e custodi attivi della democrazia. In questo luogo sono stati internati e uccisi migliaia di uomini, donne e bambini, tra loro anche molti italiani, antifascisti, ebrei, partigiani, oppositori politici. Ognuno di loro aveva un volto e una storia, un nome. Ognuno di loro continua a guardarci e ad interrogarci. E qui nasce proprio il nostro dovere, che è quello delle istituzioni, quello di noi tutti che siamo in quest'Aula al di sopra delle parti politiche, e non è soltanto quello di ricordare, ma di fare in modo che la memoria diventi cultura, che la cultura diventi coscienza e tolleranza verso la diversità, e che la coscienza diventi soprattutto azione. In tempi in cui assistiamo a riemergere di linguaggi d'odio, ai negazionismi, alle violenze, tornare in quei luoghi per imparare significa scegliere da che parte stare. Ma questo è anche un nostro e un vostro dovere, che siete i giovani cittadini di oggi, ma i futuri governanti di domani. Quando leggiamo sulle pagine, scusate ma questo fatto anche da babbo mi è rimasto un po' impresso, sulle pagine di un giornale di quel ragazzo minorenne, un giovane studente fiorentino che ha compiuto quel gesto folle di fare un saluto nazista mentre era in visita ad Auschwitz, si resta sgomenti, si inorridisce, qualcuno poi prova a liquidare tutto ciò come una bravata. Diciamo che non è una bravata, non è una banalità, ma lo sgomento e l'indignazione servono a poco o nulla. È proprio in questi momenti quindi che occorre potenziare il nostro impegno come istituzioni, iniziando, come abbiamo fatto stasera tutti, un linguaggio tollerante e aumentando le iniziative nel campo educativo. Parlare con voi giovani, aiutarvi a conoscere l'orrore che è stato affinché non si ripeta. Per fare in modo, con iniziative come questo viaggio, che voi studenti portiate con voi per sempre ciò che avete visto, sentito e provato. Sarà vostro compito raccontarlo, trasformarlo in pensiero critico per quello che potete, ma sicuramente in responsabilità quotidiana. Non siate semplici spettatori del passato, siate eredi di questa memoria che chiede giustizia, rispetto e libertà. In fondo, non di meno, sappiate che questa amministrazione insieme con l'ANED in questa opera è al vostro fianco.
Grazie Frezzi. Allora io, se ai rappresentanti delle associazioni va bene, lascerei prima lo spazio ai ragazzi, così che, visto sono poi loro la parte centrale, poi dopo concludiamo con voi, va bene almeno. Allora ragazzi, io so che ci sono anche, vi lasciamo lo spazio, questo diventa tutto vostro, i microfoni sono accesi, quindi venite.
C'è un'altra sedia qua se volete. Buonasera a tutti, un po' di inesperienza, scusate. E, allora, prima di tutto vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa situazione dove ci troviamo e che hanno reso possibile il viaggio. Innanzitutto vorrei anche ringraziare l'associazione ANED e la nostra scuola, che ovviamente è la scuola Redi, che ci ha reso possibile questo. E niente, noi oggi abbiamo preparato una presentazione per cercare di farvi capire e farvi vedere ciò che abbiamo vissuto. Non sarà semplice, perché io penso che finché una cosa non la vediamo dal vivo non possiamo capirla. Noi ci metteremo tutto l'impegno che abbiamo e tutta la volontà e tutta la bravura, e io mi auguro che possa essere anche di vostro, diciamo, piacere ascoltare questa presentazione, e perché secondo me sono cose fondamentali da sapere. Io sono tornato da questo viaggio con qualche cosa in più nella valigia, come si può dire, e quindi niente, lascio la parola a chi deve presentare questa presentazione. Grazie.
Allora, riprendo un attimo la parola io, mi scuserete. Allora, non sapevo che la presentazione era fatta tutti insieme, quindi andate pure su anche voi, pensavo fossero due lavori diversi, quindi andate pure su, non ci starete, però, esatto, starete. Qui c'è un'altra sedia, guardate ragazzi, qua c'è un'altra sedia. Prego, prego, abbiate paura. Ecco, adesso è tutto vostro.
Allora, il primo giorno noi siamo partiti da Firenze e abbiamo visitato Monaco, ma non era iniziato il nostro pellegrinaggio. Infatti il nostro pellegrinaggio è iniziato il secondo giorno, quando siamo andati a visitare Dachau, il campo di concentramento. In questo campo, appena siamo entrati, abbiamo subito sentito un sentimento d'angoscia. E io personalmente, appena ho visto il cancello con scritto "il lavoro rende liberi", ho pensato che questa cosa non era possibile, che com'è possibile che l'uomo sia riuscito a fare una cosa così crudele. Direi che non è nemmeno, non ha, senza sentimenti, senza niente, soltanto perché erano delle persone diverse, almeno così dicevano loro. Il campo di Dachau è un campo molto importante per la Toscana, e nel campo di Dachau non era un campo riservato allo sterminio, ma era un campo di rieducazione, perché Hitler aveva inviato il messaggio che chiunque la pensasse diversamente dal Führer, dal regime, era un nemico, e l'unico modo per rieducare queste persone era farle lavorare, ma lavorare in condizioni pessime. E questi lavori sono, penso, siano stati, io penso che questo fatto che sia accaduto nella Seconda Guerra Mondiale durante il periodo dell'Olocausto sia stata la cosa peggiore di tutta l'umanità, e che purtroppo ancora l'uomo non ha capito, e che dobbiamo ancora cercare di mantenere la memoria, perché è la nostra unica arma.
Buonasera, ci tenevo pure io a parlare del campo di Dachau, perché sicuramente è stato il campo dove è iniziato il nostro pellegrinaggio e che ha colpito più di tutti, dato che è stato il primo campo visto dal vivo e non per la prima volta e non solamente sui libri di storia nella mia vita. E sicuramente è stato quello che ha colpito molto, che ha colpito sicuramente anche più degli altri, non solamente perché è stato il primo campo, perché vedendo questo campo ho avuto la conferma che questa cosa è successa veramente, questi posti esistono davvero. E appena sono entrata, sono riuscita a comprendere la crudeltà delle azioni dei nazisti che sono accadute, e sicuramente ho anche compreso quante vite sono state tolte ingiustamente, sia lavorando sia uccidendo in dei modi crudeli, sia per camere a gas, docce, anche per la fame. E io non riuscivo a crederci appena sono entrata, perché è una cosa molto crudele. E un'altra cosa che sicuramente ha colpito è che io ho camminato sullo stesso terreno che anni fa i deportati ebrei, oppositori politici, hanno calpestato loro in altre circostanze ovviamente peggiori. E questo mi ha colpito molto e mi ha fatto capire quanto sono fortunata ad aver visto questo campo non nelle stesse loro condizioni. Grazie.
Allora, il secondo giorno il terzo giorno abbiamo visitato il campo di concentramento di Ebensee, che è un sottocampo di Mauthausen, e questo vuol dire che dipende da Mauthausen. Infatti molti deportati prima arrivavano a Mauthausen e poi venivano portati ad Ebensee. Di questo campo ci ha colpito molto che comunque non è rimasto più nulla. Infatti noi l'abbiamo potuto visitare grazie alla moglie di un deportato che una settimana dopo, il 6 maggio del 1945, cioè quando è stato liberato il campo, ha deciso di comprarlo, ma non per farci una villetta come le altre persone, ma l'ha donato all'associazione ANID e ha deciso di farlo visitare a giovani come noi che facevano il viaggio della memoria. Infatti di questo campo abbiamo potuto visitare principalmente le grotte dove lavoravano i deportati in condizioni drastiche. Con questo campo siamo riusciti a capire anche un po' l'importanza del viaggio della memoria, perché abbiamo capito che dobbiamo riuscire a fare al nostro meglio i testimoni, dobbiamo portare avanti la memoria perché persone hanno cercato di cancellare ciò che è stato successo e anche oggi stanno cercando di cancellarlo, e quindi noi dobbiamo fare del nostro meglio per insegnare a chi non sa che cosa è successo. Grazie.
Buonasera a tutti. Il terzo giorno abbiamo visitato il castello di Artheim, che di questo castello mi ha colpito molto il fatto che da fuori sembra un posto magnifico, ma all'interno sono stati compiuti dei fatti veramente disumani. Infatti in questo castello venivano sterminati le persone con disabilità e venivano mandate delle lettere alle famiglie di queste persone dove dicevano che avevano trovato una cura per cercare di convincerle di andare in questo campo. E una volta arrivate andavano in diverse stanze. Nella prima venivano registrati, poi venivano visitati e successivamente venivano mandati alle camere a gas e poi nei forni crematori. I nazisti hanno compiuto queste azioni perché pensavano che i disabili erano un peso per la società e secondo loro non avevano una vita che era degna di essere vissuta. E questo mi ha fatto riflettere molto, perché oggi comunque viviamo attorno a delle persone che hanno disabilità, come i nostri compagni di classe, i nostri familiari, i nostri amici, e fa riflettere molto, perché sono persone come noi e hanno il diritto di vivere una vita come la nostra. Grazie.
buonasera a tutti. Io volevo aggiungere che dopo la morte delle persone con disabilità la famiglia veniva avvisata quasi 3 mesi o anche 4 mesi dopo con una lettera in cui i nazisti dicevano che il paziente non era sopravvissuto alle cure e che era morto, solo che dopo un po' di tempo le persone si accorgono che da quei centri non esce nessuno e quindi vengono chiusi. E allora i nazisti iniziano a dare verdure stracotte alle persone con disabilità e quindi prive di vitamine, e così morivano più lentamente e in un modo più doloroso. E da chi è entrato ad Artheim non è mai uscito, al contrario dei campi di sterminio dove c'è stata qualche persona che è sopravvissuta. Grazie.
Alla fine della guerra Artheim non era più un campo di concentramento per i disabili, ma è diventato anche per tutti i deportati, perché i tedeschi, i nazisti dovevano liberarsi delle persone prima della liberazione. Grazie.
Mauthausen, buongiorno a tutti. Buonasera. Mauthausen è stato forse il campo più grande e dove hanno sterminato più persone di questo pellegrinaggio. In questo campo da fuori, cioè inizialmente questo campo era una fortezza. Infatti da fuori si vedono mura fatte in rocce, però dentro ci sterminavano tantissima gente. E, in questo campo c'erano varie case dove erano presenti letti larghi 80 centimetri, dove spesso ci dormivano anche 7 persone. Oltre al fatto che non c'erano camere a gas, ma vere e proprie docce, dove però veniva alternata acqua calda ad acqua fredda. Infatti la gente moriva per ipotermia. E, fuori da Mauthausen è presente la statua del generale di ghiaccio, che era un generale russo che, tentando di liberare persone, gli è stata buttata dell'acqua fredda addosso e si congelò. E, in seguito a questo fatto, decisero di onorare questo generale facendogli una statua.
Io vorrei aggiungere che sempre per Mauthausen una delle, fra le tante cose che più mi ha scioccato e che mi ha fatto riflettere su Mauthausen, come ha già detto Matteo, è che non è stata creata da zero, è stata riutilizzata, all'inizio era una fortezza. Infatti almeno lo spazio interno è molto piccolo e in questo campo, come in altri, si può benissimo vedere come tutto fosse mirato all'efficienza. Come nulla fosse stato progettato per farci vivere delle persone, ma solo per l'efficienza. Questa cosa mi ha scioccato perché sembrava un luogo disumano, sembrava un luogo dove non ci potessero vivere le persone, una fabbrica poteva sembrare. Altro che, come posso dire, sì, ho notato, è stata all'esterno la scala della morte, che ci hanno raccontato che i generali si divertivano perché facendo cadere le persone da questa scala, che salivano con pietre o altri materiali molto pesanti sulle spalle. Dovete pensare che quelle persone erano ridotte a uno scheletro, arrivavano in cima e questi generali si divertivano col calcio del fucile a dargli delle spinte per farli rotolare in fondo alla scala. Ma a una scala del genere, quando si arriva in fondo, purtroppo è difficile sopravvivere. Queste sono le cose che più mi hanno impressionato del campo di Mauthausen.
Inoltre abbiamo messo un video dove a Mauthausen ci sono appunto tutti i nomi dei deportati e delle persone che sono morte.
Buonasera a tutti e a tutte. La cosa che sicuramente mi ha colpito di più di questo viaggio, che è stata un'esperienza bellissima e anche molto significativa per me, è di certo la scala della morte, che si trova all'esterno del campo di Mauthausen e si trova accanto a una grande cava dove venivano fatti, dove i deportati lavoravano e prendevano queste pietre e dovevano salire attraverso questa grande scala con 148 gradini, tutti regolari e diversi tra loro. E già per noi era difficile scendere e non ci ho nemmeno provato io a salire perché sapevo già che era un'impresa e io avevo anche le scarpe da ginnastica, mentre i deportati avevano degli zoccoli e inoltre avevano anche grosse pietre da trasportare e mi ha colpito molto anche il fatto che c'era un promontorio e sotto c'era un piccolo laghetto e i controllori, le SS si divertivano a sentire il suono dei deportati che venivano spinti dagli altri deportati, così che le SS appunto non si prendessero la responsabilità di ciò che avveniva. E questo promontorio era alto circa 50 metri e sotto c'era il lago e appunto le SS si divertivano solo per sentire il suono splash. Grazie.
Buon pomeriggio, io parlo di Gusen, che è anche questo un sottocampo di Mauthausen, di cui ormai anche di questo è rimasto poco, ma comunque è rimasto il forno crematorio, bello intatto, che si vede proprio bene, segno appunto della memoria. Attorno proprio sono affisse alle pareti targhi di memorazione di deceduti in questo campo, non sono tutti perché sarebbero purtroppo troppi. Una particolare curiosità appunto è che proprio in questo campo è deceduto Carlo Castellani, un ex giocatore di calcio empolese a cui è stato intitolato appunto lo stadio dell'Empoli, per non dimenticare appunto questi fatti. Allo stesso modo anche noi abbiamo partecipato a questo viaggio per mantenere viva la memoria, come ha fatto l'Empoli mettendo una targa appunto vicino al forno. Le emozioni sono state travolgenti e significative, anche se è sempre difficile impersonificarsi in ciò che accadeva all'interno del campo, per quanto fosse crudele. Comunque però noi abbiamo cercato di entrare proprio, visualizzare la situazione, ciò che provavano i deportati in questo campo, anche se era una cosa completamente terribile. Grazie.
Uh, Buongiorno a tutti. Il quinto giorno siamo andati alla risiera di San Sabba, appunto una vecchia fabbrica dove prima tostavano il riso. Dopo presa l'SS, somministrata e fatta appunto un campo di concentramento e un campo di lavoro. Come si può percepire già dai colori o anche dal materiale, era fatto tutto in mattoni e anche in grande mura, che appunto servivano a far sentire i deportati chiusi, quindi senza una via di uscita. E appunto l'architetto che ha ricostruito questo campo di concentramento ha voluto dare questa sensazione a chi entra, per farsi sentire chiuso, quindi immedesimarsi in questi deportati, anche se ha voluto lasciare qualche spiraglio di luce, perché appunto la luce rappresenta la via di uscita, la speranza che questi deportati qualche volta provavano a non farsela mancare. In questa risiera di San Sabba ci sono varie stanze. Quella che mi ha colpito di più è stata la stanza della morte. Già dal nome si può capire che le persone al suo interno morivano, perché erano strette, chiuse, contornate da mattoni, quindi senza uno spiraglio di luce, perché queste persone, secondo appunto le SS e anche i capi tedeschi, dovevano essere privati di ogni libertà, spogliate dei loro bisogni e dei loro averi. Per questo sono vite non degne di essere vissute, perché questi deportati hanno vissuto delle atrocità che noi forse minimo ci immaginiamo, e appunto io sono riuscita a capirle più a fondo entrando in questi campi di concentramento. Un'altra cosa che mi ha colpito è che, essendo che erano stati schedati, quindi anche i loro nomi venivano tolti, questa partigiana, che anche lei era stata rinchiusa, era riuscita a rubare a un capo dell'SS una penna, e da un rotolo di carta è riuscita a scrivere tutte le vie e tutti i nomi dei deportati, così che alla fine, quando appunto c'è stata la liberazione, questo foglio è stato conservato e tutte le persone al suo interno, quelle che purtroppo sono morte, sono state ritrovate, e anche le loro famiglie, così almeno sono state potute ricordare. E quindi ho fatto una grande azione, credo che entrare in questi campi sia un'emozione indescrivibile, e questo viaggio, anche se siamo stati scelti in pochi, lo dovrebbero fare tutti per appunto provare queste emozioni, perché è un viaggio che davvero ti segna. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Anch'io parlerò come Greta della risiera di San Sabba, che si trova in Italia, a Trieste, e questo ci fa capire che non c'è bisogno di allontanarsi tanto dalla nostra comunità, dal nostro paese, per trovare gli orrori che sono stati commessi, perché non solo i nazisti, dobbiamo ricordare, ma anche i fascisti in Italia hanno commesso... Grazie. Non solo i nazisti, ma anche i fascisti in Italia sono stati portefici di ciò che è stato commesso. Infatti, di tutte le stanze che erano presenti dentro la risiera, quella che mi ha più colpito sono state delle piccole stanzine, che dire sgabuzzini è veramente un eufemismo, perché sono 3 metri per 4, dove c'erano 2 travi e una porta senza finestre. Lì erano rinchiuse fino a 7 persone e venivano depersonalizzate completamente, veniva tolto nome, indirizzo, età, qualsiasi cosa. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché io in primo luogo so di essere Sofia, so di essere figlia di mia madre, figlia di mio padre, e capire che queste persone non hanno potuto neanche aggrapparsi all'unica cosa che hanno portato fin dalla nascita è stato veramente terrificante. Infatti questa era una condizione a cui venivano portati, una condizione psicofisica molto debole, così che una volta usciti da quegli stanzini potessero cedere velocemente all'interrogatorio. E questo fa capire quanta poca umanità possa manifestare la stessa specie umana solamente perché un folle, un Hitler e Mussolini vanno a dire idee senza senso e credono che persone che vivono accanto a noi, che condividono il nostro stesso paese, la nostra stessa anche lingua, ma solamente una religione, una cultura diversa, è veramente qualcosa di impensabile. Grazie.
Allora, per concludere, io vorrei fare una citazione di un deportato, di Sami Modiano, che lui dice che ancora non è uscito da Auschwitz e da Birkenau. E noi non abbiamo visitato quel campo, però questa frase poco prima di partire non l'avevo ben capita. Come tutte le cose che avevo letto sui libri di storia e sulle cose che avevano detto i nostri insegnanti. Però alla fine, entrato dentro ai campi di concentramento, a Dachau, a Mauthausen, a Ebensee, diciamo che mi sono reso conto del motivo per la quale queste persone, seppur sopravvissute a questo massacro, non se lo sono ancora scordate. Perché, come dice lui, non puoi uscire da quell'ingranaggio della morte. Ed è vero. Perché te le sogni la notte come cose, non te le scorderai mai. E io penso che non bisogna scordarle quelle cose, perché siamo noi le persone che devono costruire il nostro futuro, perché quelle persone a noi ce l'hanno dato un futuro, quelle persone sopravvissute, gli italiani hanno dato la nostra Costituzione, e noi dobbiamo cercare di mantenere in tutti i modi i nostri diritti, che a noi sono arrivati così come sono, però noi siamo gli addetti, diciamo, a tenerla, a mantenerla con tutte le forze che abbiamo e per dare un futuro a questo mondo, a questa Italia, che purtroppo ancora non c'è, perché diciamo che le guerre le vediamo, sono sotto gli occhi di tutti effettivamente, il disastro di Gaza, in Ucraina. Però io sono fiducioso che noi ragazzi, insieme a tutti gli altri ragazzi di tutta l'Italia, di tutto il mondo, possiamo fare davvero un grande lavoro per il nostro futuro e per far sì che queste cose non riaccadano più e per far sì che ci sia un mondo migliore dove si sia tutti sullo stesso piano e che tutti abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri. E io penso che la nostra Costituzione lo dice, queste cose, e quindi voglio ribadire che non dobbiamo perderla, questa voglia e questa fiducia che noi abbiamo nella nostra Costituzione, e non dobbiamo perderla. E concludo ritornando ai ringraziamenti per tutte le persone che hanno reso possibile questo viaggio. Grazie.
Scusate, il nostro ultimo compagno vorrebbe aggiungere qualcosa.
Ora vi vorremmo suonare qualcosa anche noi. Vi vorremmo suonare Gam Gam, una canzone che fa parte della colonna sonora del film Giona che visse nella balena di Roberto Faenza. Il canto viene nel film insegnato dalla maestra a Giona e agli altri bambini deportati. E però tradizionalmente nella realtà viene cantato dagli ebrei durante il sabato, il giorno del riposo. E questa canzone è diventata un simbolo, uno degli inni più commoventi che ha riguardato lo sterminio di molti, anzi troppi, bambini, la cui colpa era soltanto essere ebrei. Colpa. Di solito usiamo questa parola per esprimere la responsabilità per aver commesso un errore, ma secondo me queste persone, questi innocenti, erano soltanto diversi da come altre persone avevano deciso che sarebbero dovuti essere. Quindi secondo me erano queste persone ad avere più colpe, però non erano le uniche. Secondo me anche chi restò indifferente di fronte a così tanti orrori ha delle colpe. E quindi mi sembra quasi surreale ciò che è successo, però so che purtroppo non lo è e non lo dimenticherò mai grazie al viaggio della memoria.
Quindi prima di suonare ci tenevo a esprimere appunto qualcosa anche io. E prima di questo viaggio tutti mi avevano detto che sarebbe stato importante perché appunto non possiamo capire a fondo quello che c'è scritto nei libri di storia e quindi appunto vederlo sarebbe stato il modo migliore per comprenderlo. E assolutamente, ed è stato così, e anche capire cos'è successo era anche uno delle cose che mi avevano detto che avrei capito in questo viaggio, ma io ne vorrei aggiungere un'altra che almeno io ho scoperto dopo questo viaggio. E appunto vorrei partire con una citazione di Piero Calamandrei che dice che la libertà è come l'aria e non ci si accorge di lei finché non ci viene tolta. E io appunto con questo viaggio ho proprio capito cosa voleva dire, perché noi, anche senza che ci abbiano tolto la libertà, abbiamo capito che cosa è successo a queste persone e perché gli è stata tolta la libertà e appunto che cos'è la libertà senza averlo provato direttamente. E quindi appunto volevo ringraziare l'ANED e tutti i volontari che hanno reso possibile questo viaggio perché secondo me è stato veramente un viaggio importante ed è un viaggio che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita. Grazie.
Grazie. Allora adesso, come detto, concludiamo con l'intervento delle associazioni, in prima ovviamente ANED, quindi chiedo a, prego, la rappresentante. Sì, ma ragazzi, lasciamo lì uno spazio se volesse mettere a sedere.
Che meraviglia essere qui davanti insieme a tutti questi ragazzi, è veramente un'emozione incredibile. Grazie, grazie davvero ragazze e ragazzi. Allora intanto saluto tutti quanti, buon pomeriggio a tutti e a voi, e ringraziando appunto l'amministrazione comunale per l'invito. Porto i saluti del presidente Lorenzo Tombelli e di tutto il consiglio ANED di Firenze. È a un mese quasi preciso, insomma, dalla partenza del viaggio, ci siamo ritrovati qui nella sala consiliare Falcone e Borsellino, questo va sottolineato e mi sembra fondamentale, insomma, perché i ragazzi ci hanno reso possibile la condivisione, appunto condivisa con tutti quanti noi, e lasciatemelo dire, insomma, è un'emozione troppo grossa. Io tutte le volte, infatti mi sono un po' scritta qualcosa, perché tanto lo so che soprattutto dopo aver sentito i ragazzi è difficile aggiungere qualcosa, perché in realtà hanno già detto tutto quanto loro, sono stati di una profondità straordinaria, ma questo lo viviamo anche durante il viaggio, e io li ringrazio davvero proprio perché tutte le volte che io faccio questo viaggio è per me un viaggio di formazione. Io sono una delle volontarie di ANED che accompagna questi ragazzi, ero nel bus 3, voi eravate nel bus 1, no? Così ogni tanto ci si trovava mentre appunto eravamo nei campi, e comunque cioè, lasciano senza fiato le loro riflessioni. Vi avevo già ascoltato alla risiera di San Sabba ed è stata anche quella un'esperienza straordinaria, perché sono stati, ovviamente avevano pochissimo tempo, quindi sintetici al massimo, però in quelle poche righe che hanno, come dire, potuto produrre, perché non gli era stato permesso un tempo più lungo, ci hanno dato delle lezioni di umanità, di sensibilità, di attenzione reale ai luoghi e alle persone che avevano, cioè, incontrato in quei campi così. E anche stasera, appunto, abbiamo sentito, diciamo, riflessioni e pensieri profondissimi, alcuni che ci fanno davvero, ci mettono in discussione come adulti, visti i nostri comportamenti. E hanno fermato delle immagini straordinarie, probabilmente dei luoghi che più li hanno colpiti, e poi hanno usato queste parole, no? Queste parole che sono una loro elaborazione di ciò che hanno vissuto, ma parole personali che sono state profonde, dirette, davvero significative. E in questo modo ci hanno, come dire, rappresentato sia l'universo concentrazionario che hanno vissuto, che hanno visitato, che hanno, come dire, toccato con mano in qualche modo, e anche le emozioni che hanno provato. E quindi anche voi, ragazze e ragazzi, dopo questo viaggio della memoria, avete imparato, percepito e siete pronte e pronti a diventare testimoni di ciò che è stato. Sono convinta, appunto, che le nuove generazioni che sono, come si dice, immerse in una realtà social, abbiano bisogno di conoscenza, di una preparazione attenta e precisa per acquisire appunto la consapevolezza dei diritti e dei doveri, come ci è stato ribadito anche da questi ragazzi, per acquisire una coscienza critica, una elaborazione libera. Coltivare la conoscenza è indispensabile per conservare l'umanità, che appunto è l'essenza del nostro essere umani, del nostro essere persone umane. E appunto questa intensa e capace volontà di conoscere mi fa ripensare anche a me alle parole di un grande scrittore e di un grande testimone, diciamo, della deportazione, Primo Levi, che ha scritto una frase emblematica ma molto significativa: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Appunto conoscere, perché la conoscenza, l'apprendimento, la contestualizzazione storica rigorosa sono il punto di partenza per riconoscere il presente, la complessità del presente, e mettersi in cammino per un domani più umano e più giusto, più libero e lieto, come ha scritto Italo Calvino nel suo canto Oltre il ponte. Proprio l'impegno comune, la solidarietà reciproca, la lotta per la libertà e per gli ideali condivisi hanno dato vitalità ed energia alle giovani generazioni di allora, di 80 anni fa, ma servono anche oggi, mentre tanti, troppi fronti di guerra sono presenti in numerose parti del mondo. E proprio in questi tempi drammatici è di grande importanza ripercorrere la speranza di pace e di giustizia sociale espresse nel giuramento di Mauthausen, un testo che ha un grandissimo valore etico. Questo giuramento, come probabilmente avete sentito dire da molti di noi nel viaggio, è stato scritto 10 giorni dopo la liberazione del campo di Mauthausen. La liberazione è avvenuta il 5 di maggio del 1945 e il testo è stato, scritto il 16, insomma, quindi a 10 giorni. E oltretutto è particolarmente importante soffermarsi e comprendere che questo testo fu pensato e poi scritto da quelle persone che avevano subito la fame, la sete, avevano subito ogni violenza e ogni tipo di sofferenza. E i detenuti liberi non invocarono vendetta, ma espressero con chiarezza, determinazione e lungimiranza. È un testo che ha una valenza drammaticamente contemporanea, e espressero appunto la consapevolezza del valore della fratellanza fra i popoli. E infatti cito: dobbiamo considerare la libertà conquistata come un bene comune di tutti i popoli. E poi la volontà di una collaborazione pacifica fra gli Stati e i popoli. Cito: l'impegno di percorrere una strada comune, quella della libertà indispensabile di tutti i popoli, del rispetto reciproco, della collaborazione. Dunque, queste persone, questa umanità martoriata, no? Riuscì a parlare di solidarietà internazionale, parlò di libertà e di giustizia sociale, pensò al mondo intero e non solo al proprio Stato. E tutto questo non va appunto dimenticato, anche se forse è più facile essere indifferenti rispetto a questi insegnamenti. Per questo è fondamentale, appunto, coltivare la memoria, che è importante per le nuove generazioni, certo, ma anche per le generazioni adulte, diventate smemorate, distratte o con poca cognizione dei fatti storici. Coltivare la memoria è indispensabile per essere consapevoli di quel drammatico momento storico, ma anche per riuscire a leggere il presente e dare radici solide alla costruzione del futuro, perché il futuro torni a essere dignitoso e umano. L'hanno detto i ragazzi in chiusura del loro intervento. Io come ultima cosa voglio dire soltanto questo, che la memoria appunto è un dovere da coltivare e che la pace è una scelta quotidiana.
Ringrazio ancora la consigliera Tagliaferri di ANED. Allora chiedo a Dampi nella figura di Luigi Remaschi, prego.
La mia presenza qui in rappresentanza di un'associazione che si chiama Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia non può che esprimere una calorosa, confortante, lieta constatazione. Non abbiamo, come saremmo portati a dire, io più di tutti, essendo probabilmente il più vecchio di tutta questa sala, penso, genere capita così, forse no, l'unico è Beniamino che mi batte, ma lui è giovanissimo per la verità. No, in realtà uno dice, ma questi ragazzi bravissimi sono il futuro. Io stasera ho la convinzione che questi ragazzi sono il presente, e a me fa venire il groppo in gola, non tanto perché li ho visti quasi tutti i ragazzini quando giocavano a pallone, quindi li ho nel cuore, e pensando che personalmente non è che avrò molto da vedere da ora in poi, sapere che in un concetto, scusatemi, un paragone un po', una figura un po' banale se vogliamo, usata anche troppo, il concetto di staffetta, ecco, io sono sicuro che quel testimone che a me immeritatamente e a quelli che insieme a me portano avanti la nostra associazione fu consegnato dai partigiani combattenti, sono andati via uno per volta l'ultimo 2 mesi fa a Armido, a Grassina, e ci dicevano, oh, noi si è fatto quello che si doveva fare, ora tocca a voi, e ce lo dicevano non come un senso di sfida ma come proprio un incitamento, sapendo anche l'ammirazione, la stima, l'affetto che avevamo per loro. E a un certo punto ci siamo ritrovati in questo percorso in cui c'era un grosso consenso da parte nostra, il consenso di chi a un certo punto ha fatto la scelta giusta, ed erano pochissimi, guardate, i partigiani combattenti furono circa 200.000 su una popolazione di 35 milioni. Poi certo, gli antifascisti, in senso anche tragico, abbiamo visto, erano gli internati, erano coloro che si trovarono nel ciclone del dramma, della tragedia, erano altre categorie che possono essere classificati non conniventi con i crimini nazisti e fascisti, ma sicuramente era una larga minoranza della popolazione italiana. Eppure questi, certo, grazie all'arrivo degli eserciti alleati anglo-americani in Italia, ma soprattutto dettero un contributo riconosciuto a livello mondiale, decisivo e anche storico, che l'Italia e gran parte d'Europa, ma noi parliamo per il nostro paese, dell'Italia, ha riscattato battendo insieme agli eserciti alleati militarmente i nazisti, la Wehrmacht, l'SS e i loro amici alleati fraterni, che erano i fascisti italiani, in quel caso della Repubblica di Salò, li hanno battuti e cacciati, ma soprattutto agli occhi del mondo ci fu riconosciuto. L'anno dopo la fine della guerra, cioè la guerra finì nel, sappiamo tutti, nell'ottantesimo, nel 45, l'anno dopo, nel 46, fu convocata a Parigi la conferenza di pace, dove tutti gli stati del mondo scrissero i trattati in cui si chiudeva la vicenda bellica, 5 anni di guerra terribile, disastrosa, disumana, si chiusero e, come sempre succede, chi vince scrive le regole per cui si chiude la guerra e si guarda al futuro. Bene, nella guerra le potenze che vinsero, grazie al cielo, quindi la Stati Uniti d'America, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Unione Sovietica. Dalla parte di chi perse c'era ovviamente la Germania nazista, c'era il Giappone, l'impero del Giappone, c'erano altre piccole realtà, ma l'Italia dove doveva stare? Su 5 anni di guerra l'Italia era stata 3 anni e mezzo in guerra insieme alla Wehrmacht. Mussolini e Hitler avevano fatto un patto di ferro. Ebbene, furono gli antifascisti, furono quei 200.000 partigiani, furono gli internati, furono coloro che pagarono con la vita o con cose atroci il non essere d'accordo con i nazisti e con i fascisti, che, sia pur in minoranza assoluta della popolazione italiana, riscattarono agli occhi del mondo e l'Italia, al tavolo di pace di Parigi, fu chiamata dalla parte dei paesi che non avevano, nei tempi moderni, quindi nel 1946, le colpe di coloro che erano stati alleati con Hitler. E quindi riscattarono quei pochi valorosi che noi abbiamo conosciuto, persone umili, per lo più erano contadini, erano operai, erano persone che non avevano studiato, erano persone che avevano patito, sofferto la fame, la fatica, il lavoro, eccetera, eccetera. Quei pochi antifascisti furono riconosciuti da parte sana dell'Italia, tale per cui a noi spettò una gratificazione che, insomma, era un po' incerta, perché, ripeto, per 3 anni e mezzo, su 5 anni di guerra, noi eravamo stati insieme a Hitler. Quindi, grazie a questo. E allora, pensare che stasera abbiamo sentito raccontare, non come possono fare, magari, visto che sono terza media, gli faccio tanti auguri perché tra la settimana avranno un esame, no, non l'ha detto nessuno, ma io glielo faccio, e quindi dico, non perché l'hanno studiato sui libri, ma perché l'hanno vissuto direttamente, esprimono un concetto di tale maturità e di tale dignità. Ecco, la parola che portavano in cuore erano quegli antifascisti, ripeto, non l'avevano studiato, non l'avevano vissuto, nessuno di loro sapeva cosa fosse la libertà, eppure messero in campo il loro coraggio e la loro vita per donarci a tutti noi discendenti fino alla loro generazione il fatto che si possa godere di libertà, uguaglianza e fraternità. Questi sono i patti fondanti della nostra società. Non sempre succede, ma questi sono i fondamenti, e se ce lo dicono loro si può pensare che la staffetta va avanti. Grazie ragazzi.
Grazie. Adesso chiedo a Marco Grassi, vicepresidente di ANEI nazionale, di concludere e poi facciamo la conclusione noi. Ci hanno un po' spoilerato quello che era il nostro finale, però.
Ragazzi, anch'io vi ringrazio, si sente? Anch'io vi ringrazio, ho passato la mia vita professionale in mezzo a voi e mi fa molto piacere essere con voi stasera e vi ringrazio per la lezione che ci avete fatto, per gli insegnamenti che ci avete dato, con una grande competenza, con una grande chiarezza, con una grande lucidità, che mi piacerebbe l'avessero anche i nostri rappresentanti, come l'avete dimostrata voi in questa serata. Vi porto qui il saluto dell'Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti, della Presidente Nazionale Anna Maria Sambuco, di Mauro Perini, Presidente della Sezione di Firenze. Porto il saluto a tutti i presenti, in particolare però a voi che avete partecipato al viaggio della memoria e che siete stati i protagonisti della serata. Nel corso del vostro viaggio siete entrati in contatto con le atrocità della guerra e della deportazione. Il sistema dei lager era funzionale all'ideologia del nazismo. Guerra di conquista, superiorità della razza ariana, eliminazione degli oppositori, sterminio delle razze considerate inferiori, eliminazione dei deboli, dei disabili, di tutti i diversi. La NEI, l'associazione di cui fa parte, conserva e tramanda la memoria di un gruppo di deportati, i militari italiani, che disarmati e fatti prigionieri dai tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, furono ammucchiati nei carri bestiame e portati nei lager nazisti. A loro, e solo a loro, fra tutti quelli che affollavano i campi, fu data la possibilità di scegliere fra la libertà e la prigionia, ma una libertà condizionata da ottenere in cambio della scelta di continuare a combattere a fianco dei nazifascisti e dell'adesione alla neonata Repubblica Sociale Italiana. Su 810.000 militari deportati, 650.000 opposero il loro no a questa proposta, il loro no alla guerra, il loro no al nazismo e al fascismo. Fu una delle prime pagine della Resistenza, la Resistenza senza armi, e può essere considerato il primo referendum della Nuova Italia. Denominati il 20 settembre da Hitler internati militari italiani, per toglierli dalla protezione della Croce Rossa internazionale prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1929 per i prigionieri di guerra, che fra l'altro ne avrebbe impedito l'impiego nell'industria bellica, continuarono a ripetere il loro no alle continue richieste dei nazisti e dei fascisti, nonostante le illuminazioni e le violenze, i massacranti turni di lavoro, i crampi della fame, il freddo e le malattie. Tenete presente che per la maggior parte erano giovani sui 20 anni, educati al pensiero unico del regime fascista, i quali fino ad allora non avevano mai avuto la possibilità di scegliere e di esprimere liberamente la propria opinione. Inoltre erano una massa di militari dell'esercito del Regno d'Italia che si rifiutava di continuare a combattere. Mai prima nella storia un numero così grande di soldati aveva rifiutato la guerra. Successe perché i nostri militari l'avevano conosciuta e avevano capito che era stata ingiusta e aggressiva. Non è difficile leggere nel loro no un anticipo dell'articolo 11 della nostra Costituzione. La loro scelta non è solamente un fatto del passato. Anche noi siamo chiamati a fare delle scelte, soprattutto in questo difficile momento che attraversa il mondo. I loro no sono sempre attuali, come lo è il motto della NEI, mai più reticolati nel mondo, quel mai più di cui Beniamino ha parlato prima e che risuona nella nostra memoria. Si dirà, è utopia, ma l'utopia è la luce che illumina il nostro cammino. Vi parlo con l'amarezza di una generazione che pensava di lasciare a voi, ai propri figli e nipoti, un mondo ancora migliore di quello ereditato dai padri. Purtroppo niente è dato per sempre. La storia non ha un'evoluzione costante e positiva nel tempo, è fatta di slanci e di cadute. Ma vi parlo anche con la fiducia, che stasera si è trasformata in certezza dopo avervi ascoltato, che dall'esperienza fatta in questo viaggio e dalle vostre riflessioni personali scaturirà in voi la forza e la volontà per progettare e costruire una società migliore, per non vanificare il sacrificio di tutti coloro che hanno lottato e sono morti per la nostra libertà. Grazie.
ragazzi, grazie davvero per tutto quello che ci avete trasmesso stasera, è stato veramente emozionante, è la prima volta che la vivo come Presidente del Consiglio, l'ho vissuta tante volte come consigliere, ma stasera davvero mi avete trasmesso tantissime emozioni, quindi grazie davvero. Volevamo farvi gli auguri e chiudere con gli auguri dell'esame, ci hanno un attimo anticipato, però non fanno mai male, meglio uno in più che uno in meno, so che appunto vi porto anche gli auguri del sindaco, ma volevamo fare insieme. E niente, buono studio, buon esame e grazie ancora questa sera. Grazie.